to be the one you love now.
The right time, il momento giusto per cambiare tema, abbandonare il Covid e i disastri di casa nostra, vari. Volare verso il Giappone in compagnia di un amico di Radio X, che è Igor, con noi al telefono. Ciao Igor, come stai?
Ciao,
buongiorno.
Bene. Buongiorno a tutti.
Allora, Igor in questo momento non è in Sardegna, è nella sua casa di Bologna e ha appena dato alle stampe
Quaderni giapponesi
numero 3.
Numero 3, esatto.
Quaderni giapponesi numero 3. Allora, raccontaci questa nuova creatura, Igor.
Ma è una ricognizione di una serie di figure non molto conosciute che rappresentano un Giappone diverso dall'immagine così classica e anche a volte un po' stucchevole a cui il Giappone viene ricondotto. Sono le storie di disegnatori, narratori, cineasti, attori e attrici irregolari, diciamo, un po' i Johnny Rotten della cultura giapponese, del racconto per immagini. Alcuni di questi sono miei amici, li ho conosciuti personalmente, altri sono invece delle scoperte fatte sulla carta, e alcuni sono viventi, altri invece sono di secoli passati. È una specie di affresco che dura 2 secoli e mezzo, nei quali racconto, diciamo, la nascita e anche il destino di molti di questi geni dell'immagine, del racconto, che sono stati anche puniti severamente, censurati, messi alla catena oppure celebrati e poi dimenticati.
Giovanni, tu nei giorni scorsi hai fatto una lunga conversazione con Igor e hai pubblicato un'intervista molto bella sull'Unione Sarda.
L'Unione Sarda, sì, che l'ha pubblicata
sull'Unione Sarda.
Sull'Unione, sì.
C'è una domanda, uno dei temi che avete affrontato nell'intervista che ti piacerebbe approfondire, ma guarda, in radio con il nostro autore.
Ci stavo pensando mentre stava parlando adesso, Igor, ma io tornerei un po' su quello del tabù. Sui tabù che poi questi disegnatori, cineasti, eccetera, questi hanno dovuto affrontare, con i quali si sono dovuti confrontare, no? Perché ce ne sono alcuni veramente particolari. Ad esempio, no, non lo dico io, lo facciamo dire, i tabù che poi emergono anche da questo racconto del libro.
Ma i giapponesi non sono, non sono circondati dalla cultura cattolica, e quindi ovviamente non sono molto più liberi e disinibiti di noi per certi versi, però hanno delle idiosincrasie, delle cose che sono strane per noi probabilmente, come per esempio il tabù dei peli, anche i peli ascellari, e ci fu un processo a un regista di un film di Pink Eiga, praticamente c'era il film softcore, sì, rosa, per il semplice fatto che veniva mostrato la peluria di un'ascella di una ragazza, e questa cosa è comunque tuttora una cosa che sembra difficile da dimenticare, per cui per esempio esistono dei regolamenti della censura alla dogana, e c'è un esperimento che hanno fatto, di cui si raccontava negli anni 90 quando abitavo a Tokyo, hanno fatto dei giornalisti giapponesi che hanno comprato delle riviste in Giappone e sono usciti dal Giappone con queste riviste, che erano delle riviste hardcore giapponesi, e poi al ritorno queste riviste non potevano entrare sul suolo giapponese. Cioè, e loro hanno spiegato, ma sono pubblicate in Giappone, però i regolamenti, diciamo, doganali impediscono, sono più stretti degli stessi regolamenti, delle stesse leggi interne a Giappone.
Ecco, incredibile questa cosa.
È fascinosa, sì, questa storia, questa roba del Giappone, visto così è veramente un fascino particolare.
Ecco, invece che notizie hai del Giappone di oggi, del Giappone di questi giorni, del Giappone dell'era Covid, dai tuoi amici che vivono lì?
Ma il Covid non è un argomento che mi appassiona particolarmente.
No, devo dire.
Mi documento molto su questa cosa. So che hanno avuto delle perdite, ma loro hanno un senso della disciplina molto diverso dal nostro e anche un senso del controllo molto diverso. La società giapponese è molto irregimentata per certi versi, questo produce degli effetti positivi e degli altri molto negativi. Per esempio c'è un tasso di suicidi infantili molto alto tuttora.
Un'altra cosa molto interessante che c'è nel libro, perché io poi ho avuto modo appunto di sfogliarlo e di leggerlo, e c'è questa storia, quest'arte del legare, come si legano le persone. Cioè, poi Igor fa tutta una storia da come si legavano i nemici, perché c'è tutto il discorso dell'arte della guerra e via discorrendo, a come poi nella sfera anche intima delle persone ci si lega con una ritualità, perché poi il Giappone è tutto rito e segue qualsiasi attività, segue un qualcosa che è conclamato con il passare del tempo, no? Con la tradizione.
Ma il Giappone è poco noto, diciamo, essendo un paese anche per il 90% montagnoso, ha una penuria di alcune risorse. Alcune di queste risorse, per esempio la carta, la si produce non dalla polpa del cotone ma dalla corteccia del gelso all'uso cinese da secoli. Un'altra delle materie di cui c'è penuria è il metallo, per cui fondamentalmente la cultura giapponese ha dovuto anticamente, da allora sino ad oggi, fare di necessità virtù, per cui non c'erano le prigioni, e quando i samurai facevano prigioniero qualcuno dovevano essere abili nell'arte della legatura, e questa legatura è una legatura molto complessa che appunto paralizza il prigioniero, ma non lo deve vessare, non lo deve vessare né fisicamente né psichicamente, pena il disonore per il samurai stesso, no? Quindi diciamo che nei secoli si è tramandata questa tradizione dell'arte di legare. Sono delle legature molto belle, molto estetiche, e questi maestri di nodi, praticamente li potremmo chiamare, hanno poi diciamo tramandato questa loro arte, che è diventata anche una cosa collegata con diciamo certe visioni dell'erotismo, per cui c'è l'idea della prigionia eccetera, e questa cosa è diventata un esercizio che si chiama shibari o kimbaku in giapponese, che è il corrispondente del nostro montage. Però come giustamente diceva prima Giovanni, la cosa praticamente si è trasformata in una visione rituale anche dell'atto amoroso, quindi che coinvolge sia la donna che l'uomo a ruoli invertiti in una maniera anche ironica. Tutto questo insomma è complesso, però viene raccontato nel corso di queste circa 200 pagine del libro, attraverso anche i riferimenti a un movimento artistico e letterario che prese piede nel modernismo, che si chiama Eroguro Nonsense, cioè Eros Grotesque, quindi c'è anche l'intervento di un aspetto ironico e grottesco.
Bello.
Ecco, Igor, in questi anni tu hai seguito, parallelamente alla tua attività di autore di graphic novel, anche il rinascere della rivista Linus, quindi sei la persona ideale con la quale parlare un po' della graphic novel a tutto campo, cioè diciamo dello stato di salute di questa forma espressiva. Come stanno andando le cose nel nostro paese? C'è uno sviluppo di un nuovo pubblico? Si stanno avvicinando le nuove generazioni a quest'arte, a questo modo di raccontare?
Allora, Linus chiaramente è la prima rivista del mondo che ha raccolto le strisce,
sì,
perché prima erano tradizionalmente pubblicate nei quotidiani.
Certo.
Esatto. Fu un'intuizione di Giovanni Gandini, Umberto Eco, poi immediatamente Oreste Del Buono che ne prese la direzione, eccetera. Linus esiste ininterrottamente, ha continuato le sue pubblicazioni da 55 anni. Io ho in questo momento il privilegio, l'onore e l'onere della direzione di questa rivista, e ovviamente, come tu dicevi, la sfida adesso è quella anche di rinnovare il pubblico, nel senso che ci sono quelli come noi che magari la leggevano da bambini, e poi ci sono i nostri figli che hanno...
Però un po' i nipoti anche, mi sa.
E anche i nipoti, se non possono, certo. Che seguono cioè, con una specie di quasi affezione maniacale Devo dire che l'edicola in crisi, no? È una delle cose che si dice spesso, però ultimamente noi abbiamo creato una specie di inserto centrale, un po' diciamo l'icona del mese,
sì.
Che è dedicato, non so, a Frida Kahlo anziché David Bowie, oppure abbiamo fatto Stephen King, abbiamo fatto Batman, abbiamo fatto tante icone che possono essere appunto reali oppure anche dell'immaginario, come appunto Batman, potrebbe essere Super Mario, eccetera. E l'ultimo numero è dedicato ai Beatles, e diciamo che questa formula sta incontrando il favore del pubblico, per cui c'è un aumento sensibile delle vendite dall'anno scorso. E la rivista e la palestra,
cioè, tra un po' rivedremo i poster nelle camere dei ragazzini, mi stai
che
dicendo?
Bello, eh? Che bello,
te le immagini?
Cioè, questa specie di nostalgia
cartacea.
Diciamo che la rivista è con la sua periodicità è un po' la palestra per poter portare i racconti, diciamo, seguire i racconti mese dopo mese. Con grande sorpresa mia, che credevo che nell'epoca della lettura non ci fosse interesse per le storie a puntate, invece a grande richiesta i lettori, forse anche influenzati dal destino delle serie televisive, diciamo, da quella formula, sì, vogliono le storie a puntate, e quindi noi abbiamo ripreso proprio nella tradizione, come se fossimo a metà degli anni 70, a pubblicare delle storie che continuano e finiscono, si esauriscono in 4-5 numeri. E a fianco a questo ovviamente ci sono le strisce classiche di Linus oppure di Calvin e Hobbes, che sono quelle, se rischiassimo di non metterle in un numero, darebbero fuoco alla redazione.
Certo. Certo.
Sono intoccabili, diciamo che ci sono poi anche delle cose nuove, di nuovi autori, sia italiani che stranieri, che sperimentano entrambe le formule, le strisce e le narrazioni più tipo graphic novel.
Hai toccato un tema che è molto interessante quando hai nominato così en passant la grande offerta di serialità in questo momento, che caratterizza appunto questo momento della narrazione, per esempio televisiva. Stiamo diventando tutti divoratori di serie, tu stesso sei un grande appassionato di serie, e difatti ti chiederò anche un suggerimento di una serie imperdibile natalizia, ma ti chiedo in che modo questo modo di declinare il racconto a puntate per stagioni successive sta influenzando anche il mondo della graphic novel.
Ma è importante, perché 20 anni fa era praticamente improponibile andare da un editore e portare una narrazione lunga, perché per questioni di costi, per questioni di anche tempi di elaborazione che erano richieste all'autore, si pensava che fosse quasi una specie di tabù, appunto, in caso di dire.
Sì.
Adesso invece è la maniera naturale di pensare al racconto disegnato, o una delle maniere più naturali in assoluto. Noi poi abbiamo una tradizione che è anche quella del fumetto da edicola, i fumetti di Ponelli,
certo,
hanno caratterizzato da sempre la produzione italiana, che era molto vicina alla serialità, perché Tex o Dylan Dog, insomma, sono personaggi che inseguono la loro vita eterna, diciamo, come i fumetti americani. Nella serialità è interessante perché possono invecchiare e quindi possono anche morire i personaggi. Questa cosa viene anche dalla cultura del manga, dove per esempio i personaggi e i protagonisti non sono eterni, fermi nel tempo, no? Quindi le sfide per un autore, per un narratore sono tante, ma in questo momento c'è chi pensa proprio che sarebbe necessaria una specie di HBO a fumetti, cioè HBO sì, è la casa di produzione dei Soprano, per intenderci, sì, una delle case, sì, storiche, che ha fatto della serialità, diciamo, la sua fortuna.
Ecco, un'altra cosa che sta cambiando con la serialità è anche il modo di scrivere le sceneggiature, di scrivere i soggetti. Stanno nascendo proprio dei team di sviluppo di storie, no? Prendiamo l'esempio, sì, di Breaking Bad, ma di tante altre serie che sono state scritte proprio da gruppi di sceneggiatori.
Gomorra, per andare senza andare troppo lontano.
Sta succedendo la stessa cosa anche nel mondo del fumetto?
Ma il mondo del fumetto, diciamo, è un mondo più povero,
sì,
ha il privilegio della miseria. Questa cosa vuol dire molta libertà, perché ovviamente quando ci sono gli investimenti molto grossi, nel mondo del cinema c'è anche una volontà di condizionamento da parte della produzione. Invece in un fumetto, se tu hai talento, carta e penna, puoi fare tutto da solo,
tutto
puoi
da
sperimentare
solo.
Cose che altrimenti magari difficilmente una produzione ti chiederebbe di fare o ti lascerebbe fare. Per esempio, quando io partii per fare un libro su Chekhov e poi decisi di stabilirmi tra Ucraina, Russia e Siberia, e ci stetti 2 anni.
Ma quelli sono privilegi solo per Igor, capito? Non è che
no,
tutti i fumettisti.
No, il privilegio della miseria è un privilegio che tocca a molti.
Molti autori.
Certo, ma voglio dire, quando io facevo questa cosa, che andai pensando di fare un libro sulle case di Chekhov e poi decisi di raccontare quello che vedevo, ecco, questo cambio, io riflettevo sempre sul fatto che se fossi andato lì con una troupe cinematografica,
quanto sarebbe costato quel film, te l'immagini?
Non solo, ma non avrei mai potuto cambiare idea o decidere di stabilirmi lì, perché questo significava ovviamente dei costi incredibile.
Quindi la miseria, no? Rende liberi, diciamo, possiamo far sintetizzare.
La miseria rende liberi in un certo senso artistico, penso di sì.
Certo, certo.
Ed è ovviamente è una cosa che può, che, insomma, che chi fa paga di persona, ma riesce anche a essere libero di fare quello che vuole, anche di provare cose che altrimenti magari non si sperimenterebbero. Detto questo, in questo momento la serialità offre spunti di reinvenzione che influenzano anche il cinema.
Volevo tornare un attimo su Inter, ritornare un attimo ai quaderni giapponesi e chiedere se questa idea di regolarità, ecco, è stata un po' uccisa da internet o ancora nel Giappone sopravvive questa idea di essere ai margini, di essere fuori e riuscire a vivere, diciamo, quasi nella clandestinità, ecco.
Ma non c'è, cioè il Giappone è come il resto del mondo per certe cose e poi è un arcipelago e quindi c'è la mentalità dell'isola, una cosa che noi sardi conosciamo molto bene, voglio dire. Sono scelte individuali, non c'è l'accademia dell'irregolare, altrimenti non sarebbero irregolari, sarebbero appunto accademici. La volontà è molto legata in una popolazione, diciamo, in una cultura che non privilegia la cultura dell'individuo come da noi in Occidente. Sono un po' delle mosche bianche queste figure che io racconto, è una vera e propria mappa, non ci sono molte personalità, ognuno di questi si è in qualche modo autoconfinato, ha preferito vivere ai margini piuttosto che partecipare a quella grande festa gioiosa e di successo, perché è il secondo mercato del mondo per quanto riguarda la produzione del racconto disegnato, che supera per esempio di gran lunga l'industria cinematografica o quella televisiva, perché essendo il Giappone orizzontale per ragioni sismiche, diciamo, non si è sviluppato anche per ragioni rituali, cioè a Tokyo non potevano costruire sino a poche decine di anni fa un palazzo più alto di quello dell'imperatore, che quindi, voglio dire, era chiaramente non certo un grattacielo, e questo ha
non c'era il piano casa a Tokyo, mi viene da dire, no, non l'hanno fatto un piano casa.
Il piano casa lo hanno, ma appunto deve tenere
diverso
conto anche di problemi sia rituali che di problemi sismici, il che significa che i giapponesi di solito viaggiano molto, quindi non guardano la televisione o la guardano molto meno di noi e leggono molto spesso. Ultimamente ho visto che con l'arrivo del computer, cioè del tablet e del telefono, perdono molto tempo sul telefono e sul tablet, così a giocare o a fare queste cose. Però queste dinamiche, diciamo, di spostamento hanno influenzato molto anche il consumo del racconto, e quindi il fumetto, o non solo il fumetto, anche i racconti illustrati, anche la letteratura hanno uno sviluppo molto forte lì.
Bello, staremo tantissimo tempo a parlare di queste cose. E
noi abbiamo anche sforato, mi sa.
Sì, certamente,
l'abbiamo
messo nel conto.
Sì.
Io ringrazio Igor per essere stato con noi. Lo invito appena torna a Cagliari, appena finisce questo accidente di pandemia, a venirci a trovare, magari ci concediamo un racconto un po' più
lungo
e rilassato. Intanto in bocca al lupo e buon Natale.
Crepi lupo anche a voi, un abbraccio.
Grazie,
ciao, grazie
ciao,
mille.
Ciao,
ciao cari.